volta che studiamo questo brano, perché ogni versetto è praticamente un messaggio in sé, che ci insegna com'è il cammino, ok? Per non ripetere i messaggi precedenti, ma noi siamo stati, cioè non mi soffermerò su questo punto, ma noi siamo stati chiamati a un nuovo cammino. Il Signore ci ha salvati quando abbiamo riposto la nostra fede in Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Lui ci ha chiamati a non più camminare secondo quello che eravamo quando eravamo senza Cristo, o come camminano quelli che non conoscono Cristo. Per esempio, il versetto 17: questo dunque dico ed attesto nel Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente. I gentili erano quelli, definizione dei gentili è quelli che erano i pagani, quelli che non conoscono Dio, quelli che non erano i giudei, erano considerati o chiamati gentili. Quindi non dobbiamo camminare come pagani, cioè persone che non conoscono il vero Dio, ma è tutto un altro cammino che Gesù ci ha insegnato a seguire quando noi abbiamo ricevuto Cristo come proprio Salvatore. Il credente è chiamato a tutt'altro cammino rispetto a quelli che non conoscono il Signore. Il versetto 23 spiega che la chiave è il rinnovo della mente. Qui dice nel versetto 17 la vanità della loro mente, e nel versetto 23 dice per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E quindi Dio vuole insegnarci cosa significa camminare nella sua volontà. Devo dire che camminare con Dio inizia con ricevere Gesù Cristo come tuo personale Salvatore per fede. Io non obbedisco Dio per essere salvato. Io sono salvato gratuitamente perché ho riposto la mia fede in Gesù, perché questo è il piano di Dio per la salvezza, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi queste istruzioni non sono per persone che non hanno ricevuto Cristo, ma sono per credenti che hanno ricevuto Cristo, e insegna il credente come camminare nella sua volontà. E quindi inizia con una nuova mentalità. E quindi il cammino con il Signore non è una religione. Non siamo stati chiamati a cambiare religione. Siamo stati chiamati ad abbandonare religione, ma aggrapparci a Dio in un rapporto personale con Lui. Infatti noi abbiamo bisogno di rapporti con Lui, e abbiamo bisogno di rapporti gli uni con gli altri. Più nutriamo il nostro rapporto con Dio, più ci rendiamo conto che Dio vuole anche trasformare i nostri rapporti fra di noi. Questo brano che leggeremo tra qualche attimo, ci sono almeno 6 aspetti della nostra vita quotidiana, e soprattutto per quanto riguarda i nostri rapporti gli uni con gli altri, ok? Questo brano non parla tanto del nostro rapporto con Dio, ma parla del nostro cammino in questo mondo secondo la volontà di Dio e con gli altri. E noi dobbiamo permettere a Dio di trasformare la nostra vita dal vecchio modo di comportarci alla condotta del nuovo uomo. Questi 6 principi, la settimana scorsa abbiamo visto il primo, che era nel versetto 25. Il primo principio riguardava la verità, il versetto 25: perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Gesù mette un'enfasi sulla verità nella nostra vita. Noi dobbiamo amare la verità. Questa mattina vedremo l'argomento, e cercherò di vedere i prossimi 5 argomenti stamani, e vedremo qua dove arriveremo. Ma il primo punto riguarda la nostra ira. Quando ci arrabbiamo, come deve comportarsi il credente davanti a delle cose, quando ci arrabbiamo, ok? Quindi questo è il rapporto l'uno con l'altro. E poi di una onesta etica di lavoro, e quindi il nostro rapporto al lavoro e il nostro rapporto con i nostri datori di lavoro. Comunicazione incorrotta, il versetto che stiamo memorizzando, versetto 29, no? Di non avere alcuna comunicazione corrotta. Poi il versetto, i prossimi versetti, la sensibilità e la sottomissione alla guida dello Spirito Santo, e quindi il nostro rapporto non solo l'uno con gli altri, ma anche il nostro rapporto con lo Spirito Santo. E poi infine ci insegna come avere un cuore pronto a perdonarci fra di noi a vicenda, ok? Questo è, sono i punti importanti dal versetto 25 al versetto 32. Ora leggiamoli. 25: perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Versetto 26: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Il versetto 25 parlava della verità. Non permettiamo alle menzogne di distruggere i nostri rapporti intrapersonali. La parola è verità, la Bibbia dice. Gesù è la verità, e la verità ci renderà liberi. Abbiamo visto questo la settimana scorsa. I rapporti sono basati sulla fiducia, e la fiducia è radicata nell'onestà. Noi sappiamo, non possiamo avere un rapporto l'uno con l'altro se non c'è l'onestà. È così con il Signore, ma è così anche fra di noi, ovviamente. Quindi la Bibbia ci dice: senti, non mentite. Questo era già scritto nei 10 comandamenti migliaia di anni prima, ma è un principio che rimane, perché Gesù è verità, la parola è verità, e Dio odia la menzogna, la falsità. Il diavolo è il padre della menzogna, e quindi non dobbiamo seguire quel modo. Il mondo, nella nostra natura naturale, c'è una tendenza naturale di manipolare, di cambiare o di minimizzare le verità. Non facciamo questo. Siamo onesti gli uni con gli altri, perché i rapporti si basano sull'onestà e sulla fiducia. E se non c'è verità, non ci può essere fiducia. Se non c'è fiducia, non c'è rapporto. E questi versetti ci insegnano a come essere trasformati nei nostri rapporti. Ok, quello era il messaggio della settimana scorsa. Oggi vogliamo vedere questo qui. Adiratevi. Ah, bene, un imperativo per essere arrabbiato. Bene, sono contento. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Non permettiamo all'ira di distruggere i nostri rapporti. Questo darebbe luogo al diavolo. Oh, ascolta, non è uno scherzo. Non è uno scherzo aprire la porta della nostra vita e permettere il diavolo di mettere il piede in casa nostra o nelle nostre vite. Essere adirati non è un peccato in sé. Attenzione, ci sono cose verso il quale è giusto essere adirati. Dio dimostra la sua ira contro il male, ma egli è tre volte santo. L'idea che un credente debba essere solamente passivo o neutro verso ogni cosa non è esatto, non è corretto. Nella battaglia per la verità noi non siamo per niente neutri. Zaccaria 8, versetto 17 dice: nessuno macchini alcun male in cuor suo contro il suo prossimo, e non amate il giuramento falso, perché tutte queste cose io le odio, dice l'Eterno. Quindi Dio odia certe cose, odia il male, in questo caso odia le falsità. E quindi il credente deve rispecchiare il carattere e la santità di Dio, e noi dobbiamo odiare certe cose, dobbiamo essere adirati contro certe cose. Proprio alla chiesa di Efeso, noi stiamo leggendo l'epistola agli Efesini, ma in Apocalisse c'è una lettera più breve a 7 diverse chiese, fra cui anche la chiesa ad Efeso, che Gesù dice a Giovanni di scrivere queste 7 lettere. E in questa lettera ad Efeso, scritta dopo 40 anni da questa scritta qui, egli dirà in quella lettera: tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Quindi Gesù dice, attraverso la lettera di Giovanni alla chiesa di Efeso, 40 anni dopo questa scritta qui, lui dice: sono contento che voi odiate le opere dei Nicolaiti, perché anch'io odio queste cose, Gesù dice. Chi sono i Nicolaiti? Nicolaiti è una composizione di due termini, Nico in greco, che significa conquistare o dominare, e Laiti, che sono i laici, cioè la gente comune nella chiesa, ok? L'idea o il concetto che c'è una distinzione tra il clero e i laici è falso. Certo, ci sono dei compiti particolari per i pastori, gli evangelisti, i diaconi hanno compiti particolari, ma non c'è differenza di livello o di autorità davanti a Dio. Il clero, chi è pastore, è pari a il laico davanti a Dio, ok? Quindi i laici, i Nicolaiti, era questa filosofia che i conduttori della chiesa dominavano, signoreggiavano sopra la gente, il popolo, ok? Questo è una gerarchia, ma la gerarchia che noi troviamo nelle religioni tutt'oggi, sai, c'è il vescovo, poi c'è il sacerdote. No, il sacerdote, poi il vescovo, poi c'è i cardinali e poi c'è il papa. Insomma, questa gerarchia è Nicolaiti, non esiste nella Bibbia. E Dio odia questo atteggiamento di signoreggiare. Questa era la distinzione fra il clero e i laici, e il clero che signoreggiava sui laici nella chiesa invece di considerarsi pari davanti a Dio. Anzi, andrei un passo oltre e direi che Gesù disse: chi vuole essere il primo sia il servo del prossimo. E quindi io dovrei essere il più umile servo qui, non il Signore qui. E così Dio esprime il suo odio contro i Nicolaiti, cioè questa filosofia di signoreggiare. Stamani il messaggio non è tanto sui Nicolaiti, ma sul fatto che Dio odia certe cose, e anche noi dovremmo odiare quelle cose. Primo Pietro 5:2 aveva detto Gesù, cioè aveva detto Pietro: pascete il gregge di Dio che è fra voi. Il gregge di Dio non è il tuo gregge. Sorvegliandolo, sì, c'è una sorveglianza da parte dei pastori, ma non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Ecco, questo Pietro, qualcuno dice che Pietro era il primo papa, ma se Pietro era il primo papa dovremmo ascoltare lui e non ascoltare i papi che sono venuti dopo di lui, perché contraddicono quello che dice lui, e non è possibile che la verità si contraddica. Quindi se Pietro diceva la verità, ascoltiamo lui, e quello che contraddice quello che dice Pietro qui in questo brano, lasciamolo stare, abbandoniamolo. E tutta la struttura delle religioni, anche quelle cristiane, anche alcuni protestanti, hanno questo sistema di signoreggiare, di gerarchia e dovremmo abbandonarlo. Ok, questo era tutto una parentesi, ma quello che stiamo dicendo è che in ogni caso la chiesa di Efeso odiava le opere dei Nicolaiti, mentre invece un'altra chiesa, fra quelle sette in Apocalisse capitolo 2 e 3, è la chiesa di Pergamo, che tollerava la dottrina dei Nicolaiti, e questo non andava bene con Dio. E quindi sì, il credente è chiamato ad odiare certe cose, e perciò, tornando in Efesini capitolo 4, qui dice: adiratevi, ma non peccate. Gesù odia il cuore duro e l'ipocrisia. Per mancanza di tempo, guarda, non voglio aprire a Marco capitolo 3 versetto 1 a 5, ma leggetevelo. Gesù si rivolge contro gli uomini religiosi, ipocriti, si rivolge in loro con ira, perché loro erano ipocriti. E quindi Gesù odia l'ipocrisia, anche noi dovremmo adirarci davanti all'ipocrisia. Dovremmo noi detestare il male e amare il bene. Romani 12:9, l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Attenzione, questo non è certo licenza di giustificare la nostra ira quando è infondata. Ma la cosa più comune, la tentazione più comune nostra, è che noi ci adiriamo per motivi sbagliati, oppure per motivi giusti, ma reagiamo in un modo sbagliato. Ed ecco perché la Bibbia dice: sì, adiratevi. Ci sono dei casi in cui noi dovremmo essere adirati, non siamo passivi su tutto. Noi odiamo il male, ok? Detestiamo il male, ma attenzione, detestare il male non è licenza per poi anche tu peccare. E quindi attenzione. Ma io credo che questo versetto sia stato dato sì per la chiesa, ma soprattutto per le famiglie, perché lì è dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, e lì è dove ci arrabbiamo di più. È più comune adirarci a casa, ma attenzione, attenzione, potresti essere adirato per un buon motivo, ma poi reagisci in un modo sbagliato, oppure per motivazioni sbagliate. Non peccate, non permettere che la natura peccaminosa prenda controllo nella situazione. Galati capitolo 5 dice: il frutto dello spirito è amore, ok, gioia, pazienza, eccetera eccetera. Questo è frutto dello spirito. Non c'è apriamo a Galati capitolo 5 un attimino, in tre o quattro pagine a sinistra. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali non vi è legge. Quindi se io sono controllato dallo Spirito Santo, si vedrà il frutto dello Spirito in me, queste caratteristiche qui, e non l'ira peccaminosa. Quello è la natura peccaminosa che vuole controllare. Non è passiva, ma è in è il controllo dello Spirito Santo che produce frutto in noi. Se è possibile arrabbiarci senza peccare, quanto tempo possono rimanere arrabbiato? Vediamo il versetto che dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio. Quindi in ogni caso, se è possibile essere arrabbiati per motivi giusti e non peccare nella nostra ira, comunque non rimanere arrabbiato a lungo, nemmeno fino alla fine della serata. Risolvi le cose, risolvi le questioni, non alzate le mani. Ma c'è qualcuno che ha mai avuto questioni in casa? Non alzate le mani. Certo, tutti noi, succede, ma Gesù ci insegna, la parola ci insegna: sistemate le cose prima di andare a letto, perché se non lo fate date posto al diavolo. Chi vuole invitare il diavolo in casa, alza la mano. C'è la mano alzata? No. Nessuno? Certo. Ma noi invitiamo o permettiamo. Stanotte io, siamo andati a letto a una certa ora ieri sera, lasciamo la porta aperta durante la serata per far passare un po' di corrente d'aria, no? Ma a una certa ora, non so, verso le 10:30, le 11, prima di proprio chiudere,
vado e chiudo la porta d'ingresso. Io non voglio che nessuno entri quando io sto dormendo la notte, né un gatto, né un ladro, né niente. E certamente non voglio che il diavolo entri. E quando c'è qualche cosa fra di noi in famiglia, chiudi la porta al diavolo, e cioè aggiustate, mettete le cose a posto prima di andare a letto. Matteo 18:15, ora se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo, se ti ascolta tu hai guadagnato tuo fratello. Gesù già in Matteo dice sì, ok, succedono, tuo fratello ha peccato contro di te, ha fatto qualche cosa, vai e risolvi le cose, non permettere che lui rimanga nel suo errore e non permettere che ci sia qualche cosa fra di voi, perché questo darà posto al diavolo. Matteo capitolo 5, che quando uno dice Matteo 5 sapete già che questo è il sermone sul monte. Matteo capitolo 5 versetto 23, Gesù dice: se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare, cioè stai adorando il Signore, e lì ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima e riconciliarti con tuo fratello, poi torna a presentare la tua offerta. Gesù dice anche l'adorazione deve essere dopo che sei riconciliato con tuo fratello. Dio mette una grande importanza sui nostri rapporti intrapersonali, marito, moglie, genitori, figli, fratelli, sorelle, genitori, amici, persone nella chiesa, e non dobbiamo peccare quando c'è qualche cosa fra di noi, e non dobbiamo permettere che queste cose rimangano fra di noi. Senti, io conosco persone che sono amareggiati per anni, decenni, voi conoscete persone che sono amareggiati contro fratelli, sorelle, genitori, vicini di casa per decenni. Oh, questo sì che è un grande peccato, e qui sì che ha tanto spazio per circolare il diavolo nella tua vita o nelle nostre vite. Versetto 27 dice: permettere all'ira di rimanere fra te e tuo fratello, o in famiglia, o fra te e qualcuno, sarebbe come invitare il diavolo ad avere uno spazio di un metro quadro nella tua casa e prenderne e pretendere che lui rimanga là. Io ho un cane, un Labrador, abbiamo iniziato quando era appena cucciolo, dovevi vedere com'era bellino, cucciolo, come fai a lasciarlo fuori la notte d'inverno? E allora solamente nell'ingresso con le sedie davanti, e non passa, la mattina poi apri il portone e lui esce fuori, okay? Solo all'ingresso. Quanto tempo secondo te è rimasto colto nell'ingresso? poco tempo. Lui ha possesso di quasi tutta la casa, ok? Ma è così. Dia un topo, tu puoi entrare, ma lo vedi questa mattonella qui, stai lì, il topo rimane lì. Uno scarafaggio, fanne entrare uno in casa tua, uno, e gli dici: aspetta, vedi quell'angolino lì? Va bene, rimani lì, ma non ti allargare, Non esiste. Non puoi far entrare un topo in casa e lasciargli un metro quadro. E non puoi lasciare il diavolo entrare in casa e lui rimarrà lì, bello, tutto silenzioso su questa mattonella. Io non mi muovo. No, il diavolo non fa questo. Ma lui prenderà possesso di quella casa e sarà per la tua distruzione e di quella famiglia. E inizia quando? Quando noi ci adiriamo e pecchiamo, oppure ci adiriamo e non mettiamo le cose a posto prima che faccia notte. Ebrei 12:15, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Ascolta, questo mondo ha paura del Covid e fino a un certo punto giustamente, ma non abbiamo paura dell'amarezza? Molti sono contaminati dalle amarezze. Se io rimango amareggiato, contamino mia moglie, contamino i miei figli, contamino le persone vicine a me, perché l'amarezza che rimane non rimane lì, ma si allarga e contamina tante. E le chiese soprattutto sono state distrutte per amarezze, per contese, e non tanto per differenze dottrinali. Quelli si risolvono facilmente, basta aprire la Bibbia, si sa quello che la Bibbia insegna, è abbastanza chiaro su punti importanti, ma sono le amarezze. E queste sono le cose che dividono le chiese, e questa è una cosa che voglio incoraggiarvi la settimana prossima: non permettiamo che ci sia amarezza qui, che sarebbe peggio del Covid, sarebbe peggio di altre cose, l'amarezza. Filippesi 2:3: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. In Filippesi, in una discussione, se io riesco a dire a me stesso o fra me, a voce alta, la devo dire a me stesso, se io riesco a dire: Frank Maietta non è il più importante qui. Per chi non lo sapesse, io sono Frank Maietta, ok? Se io riesco a dire: Frank Maietta non è il più importante qui, generalmente dopo di quello posso risolvere qualsiasi cosa. Il problema è quando io ancora non sono pronto a dire: Frank Maietta non è il più importante. E noi abbiamo quella difficoltà, pensiamo di essere il più importante. Ascolta, Gesù Cristo è il più importante, è il nostro prossimo, deve essere considerato da noi più importante. E questo è l'opposto del mondo, è l'opposto di quello. Prima io, è quello che dice il mondo, e questo è quello che dice la nostra natura. Prima io, mamma viene fuori con che ti posso dire, una torta, i brownies, le mette in tavola, tutti i bambini intorno. Prima io. E noi siamo tutti così, prima io. Ma Gesù ci ha chiamato a tutt'altro cammino. Nessuno ha mai fatto qualcosa contro di me che è peggio di ciò che io non avessi fatto a Cristo. E quindi non c'è nulla che non dovrei perdonare agli altri, perché Cristo mi ha perdonato di tutto. E io non ho mai subito qualcosa di peggio quanto io non avessi già fatto a Cristo. E quindi non permettiamo all'ira di distruggere i nostri rapporti. Allora io pensavo follemente di poter predicare gli altri 4 punti stamani, ma ci fermiamo con questa qui. La settimana prossima predicherà Paul, ma i prossimi versetti sono molto semplici, leggiamoli. Chi rubava, versetto 28, non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. È l'opposto di quello che abbiamo nella società oggi. Ah, perché dovrei andare al lavoro se posso avere l'aiuto dallo Stato? Mi conviene, perché se vado al lavoro magari guadagno solo un pochino di più, ma non mi vale la pena. No, è meglio lavorare, perché se io lavoro provvedo per me e provvedo per qualcuno che non può. Ci sono persone che veramente non possono, non perché non trovano il lavoro che loro vogliono, ma che magari sono davvero impediti. E qui subentra la famiglia, e grazie a Dio anche nella nostra società subentrano pensioni per i disabili o queste cose qui, grazie a Dio c'è anche questo. Ma io devo lavorare per me stesso, non rubi più. E abbiamo già detto, mentire era nei 10 comandamenti, ma anche non rubare è nei 10 comandamenti, e quindi nel Nuovo Testamento. Ma noi non siamo sotto la legge, siamo sotto la grazia. Ma tutti i 10 comandamenti sono ripetuti nel Nuovo, eccetto quello del sabato, perché Gesù Cristo è il nostro riposo, e quindi la legge del sabato, di non lavorare il sabato, era un messaggio indicando al riposo che noi troviamo in Gesù Cristo. Quindi, eccetto quello lì, tutti e 9 gli altri comandamenti sono ripetuti, e qui ne abbiamo visti solo 2. Ma già esisteva questo principio fra di noi. Non, chi rubi, non rubi più. Versetto 29, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, ditela secondo il bisogno, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Dio è interessato a ciò che esce dalla nostra bocca. Gesù dice nel Matteo 12, io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta, ogni parola. Quindi le cose che io dico hanno significato e hanno un certo valore a Dio e sono importanti a Dio. Attenzione di come parlo: io posso parlare per aiutare le persone, posso parlare per distruggere le persone. E in Proverbi 18, morte e vita sono in potere della lingua, quelli che amano, che l'amano, ne mangeranno i frutti. E se noi ameremo la vita, avremo il frutto della vita, e questo viene anche attraverso il nostro modo di parlare. Il nostro modo di parlare ha capacità di dare vita o ha capacità di uccidere. Poi versetto 30 e 31, lo Spirito Santo: e non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione, sia rimossa da voi ogni